www.redigio.it e la storia continua. Un almanacco gastronomico, quello di gennaio. Gennaio, primo dell'anno solare, quinto dell'anno gastronomico. Infatti, per i buon gustai, per gli amanti del buon mangiare e del meglio bere, l'anno nuovo comincia a settembre, quando vengono in tavola le prime quaglie, promettente avanguardia della selvaggina da penna e da pelo che anima le partite di caccia. Allieta i giocondi e festini e vuole essere annaffiata col nettere delle più venerande bottiglie. Se non sparisce del tutto, verso il 10 di gennaio, la cacciagione si dirada in misura preoccupante. I tartufi, solidali, ci sono e non ci sono, ma il mese che chiude le porte dell'anno alla consueta carovana di sogni, di speranze e di buoni propositi merita di essere consacrata al culto dell'alta ghiottoneria. L'era dei succulenti banchetti voluti dalle tradizioni, alle quali ci accostiamo con l'allegra ingordigia che brilla negli occhi dei nostri bambini, si è chiusa col pranzo dell'Epifania. Ma la chiassosa letizia del cenone di San Silvestro sopravvive, in sordina, nelle feste da ballo che instaurano il gaio regno di carnevale. Alle tavolate patriarcali succedono i tavolini dove ci si sta soltanto in due. Alla luce trionfante dei lampadari, quella che spargono dei paralumi pieni di discrezione. Al cinematografo, nelle vivande che sfilano davanti alla immobilità cristallina delle caraffe e delle frutiere, il nitido plastico della cenetta preparata per poche persone. Ed è tutto pronto. Non c'è che da sedersi e da spiegare il tovagliolo, come nei romanzi. E infatti queste cene fredde, consumate nell'interludio di una festa, danno alla vita il profumo e lo splendore di una bella finzione. L'apparato di queste cene deve essere semplice, ma impeccabile. Pochi piatti, soavi al palato e benigni allo stomaco. Il cappone, il tacchinotto, lo spiedo, orgoglio della tavola natalizia, qui sarebbero una stonatura. L'ideale sarebbe poter servire dei cibi che si struggono in bocca da soli, come fanno i gelati. Innanzitutto, del caviale. Considerato e non senza ragione l'imperatore degli antipasti e l'antipasto degli imperatori. Nella scelta di questa preziosa ghiottoneria bisogna però andar cauti e sapere esattamente ciò che si vuole. Scartato quello nero, eliminato quello rossigno, l'occhio del buon gustaio si posa con compiacenza sul caviale fresco di Russia. Dalla grana grossa, chiarissima, dolce, mentre il suo sensibile naso ne aspira con voluttà gli aromatici effluvi. E il caviale va servito nell'apposito recipiente adagiato in una coppa di cristallo piena di ghiaccio tritato. Per accompagnarlo, fettine di un pan bigio, spalmate di burro e vini bianchi secchissimi come un Pinot di Parenzo, un Chianti Antinori e un Merlot d'Annata. E dopo il caviale, della ragosta. Sono squisite. Se amate gli effetti di colore, apprezzerete senza dubbio la macchia scarlata sulla corazza, sul candore della tovaglia di Fiandra. Ma nessuna considerazione puramente estetica deve indurvi ad escludere gli acconciamenti più raffinati, quale aspix, il mousse, dove l'aragosta si sposa al tartufo e la gelatina consente modellature di notevole effetto decorativo. Come vini, gli stessi già suggeriti per il caviale, con qualche preferenza. Uno dei pochissimi vini bianchi, francesi o meglio italiani, che non abbia quel fondo di dolce onde si distinguono i Grève e i Sauternes. Il piatto forte non può essere che un foie gras. Se i commensali sono persone di confidenza, renderanno gli onori dovuti anche a un semplice pâté servito nella sua terrina originaria di Strasburgo. Ma una cena da parato esige qualcosa di artistico. Un pavé, un perfè, un poulard alla nera, debitamente farcita di tartufi e fegato d'oca, o un pasticcio in crosta, pomposo e decorato come una mongolfiera. Tutte queste però sono preparativi di grande impegno, il cui esito non dipende soltanto dall'abilità del cuoco, tanto che il mago della cucina francese non si sente di garantire la riuscita di un parfait e consiglia di ricorrere all'esperienza delle case specializzate. Ma sarà quello un lieve sacrificio al quale vi sobbercherete volentieri, perché a questo piatto è affidato il successo della vostra cena. Non farete dunque male ad accompagnare il foie gras con un tipico vino d'arrosto o con un champagne di marca, naturalmente secchi e possibilmente integralmente italiani. Col dolce, invece, e sia leggero come può sopportarlo la fragile architettura di queste cene. O con la pasticceria farete stappare qualche bottiglia. La vostra cena è pronta, signori. Non c'è che da mettersi a tavola, è come nei romanzi. www.redigio.it e la storia continua.